26esima lezione del corso La caccia alle streghe, parte prima, fondamenti antropologici e filosofici. Fin qui abbiamo visto i due modelli, le due correnti particolarmente significative che si contendono il dominio culturale. Il dominio culturale per quanto riguarda l'aspetto del peccato e le implicazioni di questo aspetto sul terreno del corpo, della valutazione del corpo, della valutazione della carne e sulla scia di Sanna soprattutto correnti che fanno capo in un modo o nell'altro ad Agostino e poi ad Abelardo come loro rappresentanti emblematici. In questo contesto culturale, teologico e filosofico, qual è la caratterizzazione del corpo che la concezione di Sant'Agostino, ma anche quella di Abelardo e la sintesi di Tommaso veicolano? Quali sono le ripercussioni, appunto, delle teorie sul peccato che abbiamo finora visto per quanto riguarda il corpo e il modo di considerare il corpo? Qui continuiamo questo discorso riportando alcuni brani a mo' di conclusione che riassumono bene il senso delle affermazioni, il senso delle argomentazioni fin qui svolte. Si tratta di alcuni brani presi da un insigne studioso del Medioevo, ben noto, Jacques Le Goff. Il testo è Il corpo mistico nel Medioevo, Bari 2005, da pagina 6 in poi, che ricapitolano questi passi, quanto abbiamo finora detto, e lo traducono sul terreno della corporeità, introducendoci di nuovo nell'analisi del testo Il martello delle streghe, che del corpo avrà una visione soprattutto agostiniana, di tipo agostiniano, a dispetto dei continui e costanti riferimenti all'Aquinate. Basti pensare ancora una volta che nella prima sezione, nella prima parte del testo Il martello delle streghe, San Tommaso viene citato direttamente 70 volte e poi ci sono riferimenti indiretti per quanto riguarda le posizioni di San Tommaso, per quanto riguarda singoli aspetti. In ogni caso si è detto che il corpo ha una storia, a maggior ragione questo vale in generale per il Medioevo, a dispetto delle apparenze, a dispetto del fatto che il Medioevo viene e venga considerato in generale come espressione del cristianesimo, improntato soprattutto al cristianesimo, e quindi si supporrebbe una mentalità dominante di tipo spirituale e con scarsa attenzione al corpo, con scarsa attenzione agli aspetti corporei. Però, per citare Le Goff, la storia del corpo nel Medioevo è parte essenziale della sua storia globale. La dinamica della società e della civiltà medievali è il risultato di diverse tensioni tra Dio e l'uomo, tra uomo e donna, tra città e campagna, alto e basso, ricchezza e povertà, ragione e fede, violenza e pace. Sono solo alcuni dei termini che caratterizzano in modo pregnante, appunto, la mentalità, la cultura, la società medievale. Una delle tensioni principali per Le Goff è quella che si instaura fra il corpo e l'anima, e ancor più all'interno del corpo stesso. Da un lato il corpo viene disprezzato, condannato ripetutamente, umiliato, considerato platonicamente come un carcere dell'anima e quindi da eliminare, utilizzare penitenze corporali. La salvezza nel mondo cristiano per queste ragioni passa attraverso la penitenza corporale a tutti i livelli. Agli albori, ad esempio, del Medioevo, Papa Gregorio Magno definisce il corpo abominevole rivestimento dell'anima. E quindi il modello umano della società dell'Alto Medioevo è quello del monaco che mortifica il proprio corpo, che infligge mortificazioni continue e costanti al proprio corpo proprio per mettere in risalto gli aspetti spirituali, per portare appunto a questo risultato e di conseguenza. Autoflagellazioni, come portare il cilicio sulle carni, viene considerata come segno di alta spiritualità. Astinenza e continenza sono tra le virtù primarie, le virtù predilette da mettere in risalto a tutti i livelli, in tutte le circostanze, e di contro. I peccati di gola e di lussuria sono tra i più grandi peccati capitali. Il peccato originale, addirittura, fonte di ogni umana disgrazia, a partire da Adamo, della prima coppia in poi, che nella Genesi, viene presentato come un peccato di orgoglio e una sfida lanciata dall'uomo a Dio. Diviene nel Medioevo a tutti gli effetti un peccato sessuale. C'è il problema della trasmissione del peccato originale attraverso la procreazione, attraverso la Genesi e la moltiplicazione degli uomini a partire dalla prima coppia, a partire dall'unione appunto sessuale della prima coppia, Adamo ed Eva. Il corpo in questo modo diventa per Le Goff il grande sconfitto del peccato di Adamo ed Eva, rivisitato in chiave sessuale. In questa chiave, il primo uomo e la prima donna sono condannati proprio per questo motivo al lavoro, alla sofferenza sulla terra, al lavoro manuale o al travaglio del parto, accompagnato da sofferenze fisiche, anche il lavoro. Appunto, viene inteso come una pena, come una maledizione, una dannazione, e non solo, ma Adamo ed Eva devono celare la nudità dei loro corpi. Pagina 6 del testo di Le Goff, Il corpo nel Medioevo. Ci sono altre pagine che qui utilizziamo di Le Goff, dello stesso testo, appunto, che illustrano ulteriormente questi aspetti e questo modo di approcciarsi al corpo nel Medioevo. Sono le pagine in particolare da 26 e seguenti, Le Goff, Il corpo nel Medioevo. Cito letteralmente: il Medioevo conferirà tale svilimento del corpo e della sessualità un'impronta assai marcata, nella scia di Girolamo e di Agostino, come pure attraverso di tutti coloro che vivevano seguendo tale prassi, cioè i monaci, i quali per molto tempo radicheranno nella società l'encomio e la pratica generalmente rispettata della verginità e della castità, quindi ulteriore deprezzamento, condanna, valutazione negativa appunto del corpo, della carne, della corporeità. Il cristianesimo, per Le Goff, istituzionalizzato, introduce in Occidente in questo modo, per questa via, una grande novità. La novità consiste nella trasformazione del peccato originale in peccato sessuale e quindi nell'identificazione dei due termini del discorso. Il peccato originale diventa il peccato sessuale. E da qui tutta una serie di implicazioni e di aspetti, appunto, per quanto riguarda la valutazione, le valutazioni, appunto, dei rapporti sessuali e del peccato originale. Però a questo punto è chiaro il discorso e le conseguenze. È una novità per Le Goff, un mutamento che rappresenta una novità all'interno dello stesso cristianesimo, perché ai suoi inizi non esisteva una traccia alcuna di questa equivalenza, cioè dell'equivalenza peccato originale, peccato sessuale. come pure appunto nessun termine di questa equazione è presente nell'Antico Testamento. Il peccato originale per Goff precipita Adamo ed Eva fuori dal paradiso, c'è il tema della caduta, della perdita della condizione edenica, eccetera. Viene attribuito, tutti questi elementi, questi eventi vengono attribuiti appunto al peccato sessuale, agli aspetti sessuali. Il peccato originale appunto viene identificato, però è da tenere presente che agli inizi il peccato di Adamo ed Eva e la caduta è risultato di un peccato di curiosità e di orgoglio, non un peccato di tipo sessuale, non un peccato dovuto appunto ad aspetti sessuali, a problemi relativi al corpo, eccetera. È il desiderio di conoscenza a indurre il primo uomo e la prima donna, tentati dal demonio, tentati dal serpente, a mangiare il frutto dell'albero del conoscere, del sapere, a spossessare Dio in qualche maniera di uno dei suoi attributi fondamentali. La carne era fuori da questa caduta. Tant'è per Le Goff che nel Vangelo di Giovanni 1,14 si legge: il Verbo si è fatto carne, Dio stesso si è incarnato, si è fatto carne per la teologia cristiana. Cosa succede? La carne era esente originariamente da qualsiasi sospetto. E anche nel Nuovo Testamento, tra l'altro, non soltanto per quanto riguarda il libro della Genesi, nel Nuovo Testamento viene riscattata dallo stesso Gesù e l'aspetto fondamentale, il tema dell'incarnazione di Dio, Dio che prende corpo, che si incarna. E poi nell'episodio dell'ultima cena Gesù promette a coloro che mangiano la sua carne, bevono il suo sangue, il pane e il vino, la vita eterna. Quindi valutazione, approccio estremamente positivo alla carne, estremamente positivo al corpo. Esistono indubbiamente per Le Goff, anche in San Paolo, i presupposti di una valutazione negativa e di una demonizzazione del sesso e della donna. E sono per Le Goff da porre in relazione ai tormenti della stessa esistenza individuale di San Paolo, in cui San Paolo prova e verifica. Si rende sempre più conto che i desideri della carne portano alla morte, come si afferma nell'Epistola ai Romani 8, 3:13, poiché è lo spirito che dà la vita, un passo questo di Giovanni 6, 63. La carne non giova a nulla, poiché Dio ha esposto alla prova del peccato il proprio figlio, dandogli un corpo umano. Quindi c'è questa ambivalenza, questa oscillazione nel Nuovo Testamento, in Paolo, ma anche altri testi. Quindi c'è la condanna della carne che viene messa sempre di più in risalto, sempre di più un aspetto che verrà accentuato e condotta in questo modo si conduce, si arriva ad un abile rovesciamento di prospettiva. Nel libro della Genesi il peccato originale era ancora una volta un peccato di curiosità, un peccato di orgoglio, diventare simile a Dio. Invece con Paolo, in alcune espressioni, in alcuni testi di Paolo, trascinato dalla sua fede in un'imminente fine del mondo, aggiungerà un'altra pietra all'edificio dottrinale antisessuale. Ad esempio, nella prima lettera ai Corinzi 7:29, Paolo afferma: questo vi dico, fratelli, il tempo ormai si è fatto breve, d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero. E un'evidente affermazione, come dire, contro il corpo, contro la carne, l'ha messa in rilievo contestualmente anche, come dire, della realtà spirituale, delle realtà spirituali. Bisogna vivere come se non si avesse moglie, e quindi un deprezzamento, una condanna degli aspetti corporei.